benvenuto a Sunday Ateneo Fotografia, un microfono aperto per gli appassionati di fotografia, prodotto e condotto in studio dal vostro Jack Ferrari. Diretta settimanale su podcast, diffuso da Spreaker e disponibile in differita su iTunes, Spotify e su tutti gli aggregatori di podcast. Eccoci qua, benissimo. Ciao a tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Sunday Ateneo Fotografia. Un saluto dal vostro Jack Ferrari che a Milano sopravvive alla giornata campale tra fine delle sfilate e della Fashion Week e coronavirus che incalza. E quindi io, al di là di ringraziare un po' tutti quelli che mi hanno sempre molto affettuosamente scritto e fatto complimenti, ringrazio tutti tantissimo, Andrea, Filippo, Francesco, che mi hanno fatto i complimenti per il podcast, e a parte loro voglio fare un saluto particolare a persone che sono iscritte alla community e che so sono della zona rossa. Ne ho di iscritti alla community, alcuni che mi scrivevano dalle parti di Codogno, da quella parte lì del Lodigiano, e altri pure dal Veneto. Quindi voglio dirgli che gli sono vicino in questo momento, di portare una grande pazienza, perché mi rendo conto che saranno un po' in situazione un po' particolare, come ben sappiamo, e gli voglio dire anche che se questi giorni, mentre sono a casa, mi vogliono scrivere, così noi siamo qua. Se ci vogliono scrivere ad Ateneo Fotografia, sempre redazione @ateneofotografia.it, magari perché essendo a casa hanno anche tempo di passare un po' di tempo a fare, non dico foto perché non possono girare, magari a fare foto in casa, fare degli still life oppure fare della post produzione per far passare il tempo. E quindi se vogliono mettersi in contatto con noi, ben venga, ci fa molto piacere. Detto ciò, passo a quello che è la puntata odierna, che nasce un po' questa volta da uno spunto mio personale, quindi direttamente è partita da me, perché proprio in questi giorni siamo nel clou, nella parte più, diciamo così, più densa e più impegnativa della realizzazione del corso Stock Photography Specialist, che sarà online dal 15 di marzo, sul quale stiamo lavorando alacremente, e io per diciamo fare un lavoro ottimale, per dargli diciamo un quid in più anche per me, diciamo, ho acquistato con Ateneo Fotografia, chiaramente abbiamo acquistato uno studio di settore da Technavio, niente meno che una delle più diciamo importanti e più conosciute, rinomate strutture che svolgono ricerche di mercato, che stanno a Londra, chiaramente sono una multinazionale ma con diciamo l'headquarter a Londra, e i quali hanno fatto già un anno fa, e poi hanno aggiornato e continuano ad aggiornare, questo studio di mercato proprio sulla fotografia di stock. A partire dal 2019, quindi ci sono già dei dati confermati sugli studi rispetto agli studi che hanno fatto, e che va avanti fino al 2025 come previsione, diciamo come forecast. E sono uscite delle cose interessantissime, un po' per tutti, e soprattutto per chi si vuole avvicinare a questo tipo di attività, perché allora qui io poi ho capito anche tantissime altre cose, no? Collateralmente, leggendomi questo report, che me lo sono proprio studiato, proprio per inserire anche un po' di queste pratiche che suggerisce lo studio in quello che sarà poi il corso che verrà messo online, e sarà il primo, in realtà il primo corso fatto in e-learning, che parla di fotografia a livello italiano, perché non sarà un banale videocorso, senza togliere niente ai videocorsi, ho sbagliato il termine banale. Diciamo, non sarà un normale videocorso, ma sarà proprio strutturato da e-learning, come fosse un MOOC, come fosse un MOOC delle università, quindi un discorso di interazione proprio tra gli allievi, il docente tra gli allievi, tra loro stessi, per cui una cosa un po' particolare. E per dargli più, diciamo così, anche per lavorare su dei dati rispetto a quello che, oltre alla mia esperienza e degli altri che mi hanno aiutato a fare questo corso, abbiamo preso come riferimento questo studio, che è, a dir del vero, molto interessante. Prevede un 7.50 di crescita, annuale, per il periodo che va appunto dal 2019 al 2025. Allora, quello che succede è che già si è verificato questo tasso di crescita, quindi quello che prevedevano si è già realizzato. Siamo sul 7.40 di crescita netta. Quindi quello che si prevede invece andando in avanti, forse probabilmente, molto probabilmente, sarà superiore. Questo va a un po' così a anche a contraddire quelli che dicono che il mercato della stock photography e comunque lo stock in generale, ma soprattutto sulla fotografia, come tutto il resto della fotografia, sia un attimino così in defiance. Quindi quello che dicono questi dati è totalmente l'opposto. E per cui questo segmento nel mercato globale delle immagini e dei video diventa sempre più importante, e ci sono anche le motivazioni. Le motivazioni che vedremo in seguito. Allora, c'è da dire che quello che si era già compreso anni fa rispetto a questo tipo di lavoro rimane sempre valido, e cioè il fatto che le agenzie prima adottavano una metodica, un flusso di lavoro nell'organizzazione, nella creazione di campagne che attualmente, vuoi per il discorso di, vabbè, non dico di contenimento dei costi, perché in realtà non è poi propriamente così, ma proprio secondo me è anche poi, viene confermato un po' anche da questo studio, anzi viene confermato proprio direi da questo studio, per il tipo diverso di campagne che si vanno a realizzare, no? Nel senso che la campagna classica fino a 10 anni fa era la fissione murale 6 metri per 3 nelle metropoli, il cartello... scusate che mi arrivano dei messaggi urgenti, niente di che, scusa un attimo, perfetto, benissimo. Dunque riprendiamo il discorso. Le campagne prima erano essenzialmente appunto i 6 metri per 3, i manifesti 70-100, 100x140 di cui venivano tappezzate le città, la stampa sulle riviste, diciamo i rotocalchi settimanali. Qualcuno, qualche volta i più importanti, compravano la pagina sul quotidiano in bianco e nero, ma diciamo che da lì poi, e poi c'era tantissima televisione che sopravvive ancora, ma diciamo quello che è stato il passaggio dalla stampa al web è proprio un dato di fatto che tutti quanti, di cui tutti quanti ci rendiamo conto, no? E poi in particolar modo la pubblicità sui social. Allora, il discorso di appunto di cambio, no? Di questo, diciamo, questa nuova era che inizia un po' dal 2008-2007, parlo dell'Italia, non parlo degli Stati Uniti, parlo dell'Italia, 2008-2007, con il discorso dell'avvento dei social, quindi Facebook, eccetera, eccetera, parte da lì, cioè inizia da lì veramente a entrare nelle case di tutti, negli smartphone che cominciano a diventare di consumo, diciamo, alla portata di tutti. Si entra in un discorso di gratificazione, quello che i tecnici chiamano gratificazione istantanea, cioè marchi, grossi marchi anche, e aziende usano contenuti in dimensioni ridotte e per un periodo brevissimo, Cioè il consumo di immagini è diventato veramente una cosa frenetica, no? Per cui c'è poi da considerare che le immagini che si usano nei social, che siano esse fotografiche o che siano video, vengono fatte in maniera diversa, cioè vengono proprio a livello progettuale scelte in modo diverso perché noi sappiamo tutti che il mindset di una persona che va su un social network non è quello di una persona che va a cercare qualcosa da comprare, ma va lì innanzitutto per cazzeggiare, detto in termini così un po' francesi. E mentre è lì che cazzeggia e fa magari il leone di tastiera o che fa, che ne so io, che condivide l'ercio e tutte queste cose qua, mentre fa quello, viene anche coinvolto con altre cose che lo portano poi su un altro canale. Dove magari viene iscritto a, che ne so, a delle liste email che poi dopo gli vendono le cose, entra in un flusso, quello famoso, il famoso imbuto che si usa sui social, diciamo nel marketing digitale, che ha una sua proprio prerogativa del consumare quantità enormi di immagini e soprattutto di video. E allora. E diciamo che chi crea campagne, chi proprio le deve inventare, no? Quindi a partire dal copy che ha cambiato anche il copy, no? Cioè il copy prima studiava la campagna istituzionale in un certo modo, adesso studia la campagna social in modo completamente diverso e l'art director, il direttore creativo a monte e l'art director successivamente devono trovare le immagini, i video è tutto da utilizzare all'istante, non c'è più tempo di chiamare il fotografo, di preparare un layout per il fotografo, di coinvolgere una produzione, cioè è proprio il consumo di immagini che è cambiato e in questo, diciamo, in questa modalità nuova di consumo delle immagini da parte dei fruitori, quindi agenzie di pubblicità e anche redazioni, che adesso sono sempre più online, anche loro, quindi usano più un linguaggio cinematografico anche loro rispetto a prima sulla carta stampata. Cosa succede? Che hanno la comodità di aver davanti a sé una quantità enorme di immagini. Allora, qui sul discorso, però, quantità enorme di immagini, dallo studio di Technavio viene fuori un'altra cosa che. Le piattaforme che stanno maggiormente crescendo in questo momento non sono quelle che hanno milioni di immagini in sé, tipo Shutterstock, quelle diciamo più mastodontiche con milioni di immagini, ma sono piuttosto quelle di nicchia più piccole, no? Tipo Stocksy, tipo Westend 61, queste piccole agenzie dove. In realtà si trovano più facilmente le immagini perché? Perché nelle agenzie di pubblicità hanno dovuto addirittura adibire del personale specifico per la ricerca delle foto sui motori di ricerca delle grosse agenzie, cioè perché pensare di trovare la foto migliore senza averne guardate 700 o 1000 oggigiorno diventa veramente un problema, no? Uno non è che può scegliere per forza di cose, allora magari la piccola agenzia apre e se tu sei in prima pagina, seconda pagina, becca te, no? Scarica la tua foto e tu ti prendi i soldi. Ma le grosse agenzie, le multinazionali, che anch'esse utilizzano magari per i social, ma anche vedo anche per le campagne istituzionali, perché io non moltissimo tempo fa ho proprio venduto una foto che è andata su una campagna istituzionale. Una foto di stock mia di tantissimi anni fa. Ora lì c'era una persona, c'è cioè una persona apposita che pagata, stipendiata per cercare le foto. Foto editor, no? Si chiama. È un nuovo ruolo, non c'è più, magari l'art buyer non ci sono più. Gli art buyer, quelli che prima contattavano i registi, i fotografi, i vari creativi, gli illustratori, eccetera, per fare le campagne, ma ci sono sicuramente i foto editor. Ecco, diciamo che la crescita che si verifica è maggiore nelle agenzie più piccole e di nicchia, no? Magari specializzate sul food, specializzate sulla fotografia di viaggio, Ad esempio c'è Gallery Stock, che è specializzata soprattutto sul viaggio e sul beauty, che sono due argomenti molto di nicchia e dove loro vendono una qualità abbastanza alta. Per cui chiaramente l'agenzia che già deve fare magari una campagna, un packaging, un qualsiasi iniziativa a livello anche marketing strategico, insomma, deve impiegare delle immagini anziché dei video, va su queste piattaforme e chiaramente c'è proprio una settorizzazione delle diverse piattaforme a seconda di quello che uno va a cercare. Per cui qui c'è un discorso molto, molto importante su questa cosa qua, della, come dico sempre, anche per altre cose, insomma, è sempre valido il discorso della specializzazione e di trovare una nicchia precisa, perché allora anche lì, se uno fa stock e si mette in una nicchia precisa e fa solo quello, ha tantissime chance in più, perché gli si aprono le porte magari ad agenzie che non prendono tutti, come fa Shutterstock, che prende tutti indistintamente, magari selezionano un po', è un po' più stretta la selezione, è un po' più rigida la selezione dei contributor, però quando entra in agenzia ha molte più chance di vendere anche a prezzi superiori. E poi c'è il discorso del blockchain. Quindi il discorso anche del blockchain è un discorso che si sta facendo strada in questo settore qua, sempre di più, per una questione molto pratica, perché con il blockchain si verifica il fatto che il fotografo ha molta più possibilità di guadagnare, cioè in una situazione blockchain quello che è l'agenzia si accontenta di un margine molto più ridotto rispetto alle classiche agenzie stock, micro stock soprattutto, che si prendono il 60, anche il 70% della vendita e danno il 30% al fotografo. Ecco, sul blockchain si sta verificando che nuove piattaforme stanno lavorando invece con sistemi per cui loro fanno sostanzialmente da archivio e attraverso il blockchain loro riescono lo stesso a guadagnare e il fotografo guadagna molto di più. Quindi questo è un aspetto molto, ma molto interessante per chi si avvicina a questo settore. C'è anche un concetto relativo alla crescita dell'automatizzazione nella realizzazione delle campagne, cioè sempre più spesso ci saranno dei dispositivi, ad esempio nei social, che grazie all'intelligenza artificiale permetteranno di creare dei micro video, delle micro slide, delle collezioni pubblicate in automatico. Di conseguenza anche qui quantità di foto richieste. Diciamo che ci sarà in questo senso anche una proliferazione delle piattaforme di vendita stock, si prevede, cioè lo studio prevede, soprattutto nel discorso, cioè chi adotterà il sistema blockchain per pagare cose, che tra l'altro ha di suo una cosa fondamentale, che le foto non saranno più rubabili, cioè non si potrà più sgraffignare la foto, ma sarà un sistema che non permette di rubare. Quindi questo sarà molto interessante. E poi c'è tutto il discorso molto molto interessante dei formati verticali, cioè ci sarà, è previsto uno sviluppo incredibile sui formati video verticali, molto più di quello che si vede oggi, perché molti dei display multimediali che saranno collocati nelle città al posto dei manifesti, già a Milano, ma anche vabbè, in tutte le città si vedono, però i display multimediali molto spesso hanno ancora il formato orizzontale e sono mediamente in alto. Ecco, la tendenza sarà quella di metterli a livello strada e saranno multimediali, nel senso che uno potrà anche toccare e fare delle operazioni, saranno proprio dei totem, e quindi ci sarà bisogno di video in formato verticale. Poi c'è l'intelligenza artificiale che entra in modo incredibile in questo business qua. Quindi sarà da sistema intelligente, cioè fungerà da sistema intelligente per le agenzie, per monitorare e catalogare in modo molto più efficace, molto più veloce di quello che avviene oggi, di revisione delle immagini. Quindi se oggi uno carica le immagini sulla piattaforma e deve aspettare 4-5 giorni che gli dicono sì, le abbiamo prese, no, non funzionano, ecco, adesso c'è una persona che lo fa fisicamente. L'intelligenza artificiale già da ora sta iniziando, ma sarà molto sviluppata in questo senso, di fare il check, cioè il controllo qualitativo delle immagini, per cui sarà restituito all'istante, cioè uno potrà caricare la foto e tipo dopo, non so, 5-10 secondi saprà se va bene o non va bene. Quindi sarà in grado di riconoscere anche il valore del contenuto, non soltanto in termini tecnici, cioè messa a fuoco, rumore, esposizione, tutti questi aspetti qua, ma anche proprio di contenuti, cioè quindi sarà in grado di decifrare la foto e dire va bene, di cani fatti in questo modo ne abbiamo di meglio, quindi questo non ci interessa. Che ne so, bambini che corrono sulla spiaggia, sì, questo ci può interessare perché in effetti con i capelli rossi ne abbiamo pochi. Faccio degli esempi così casuali, per fare, diciamo, per dare l'idea di come l'intelligenza artificiale funzionerà su quel discorso lì. Ci sarà chiaramente anche un discorso di lavorare efficientemente attraverso l'intelligenza artificiale. Questo è un aspetto che affronteremo molto bene nel corso, su cui veramente c'è da ragionare molto bene, che è, diciamo, l'uso dell'intelligenza artificiale per l'inserimento delle parole chiave, perché in questo modo parleremo la stessa lingua dei sistemi, no? E quindi avremo parole chiave che come dicono i giovani milanesi, spaccano. Quindi oltre alle funzioni parole chiave intelligenti che migliorano l'accuratezza e faranno risparmiare una cifra di tempo, perché chi fa il contributore oggi, cioè chi fa questo lavoro di realizzazione delle immagini, chi lavora a tempo pieno per la fotografia di stock, mette tantissimo tempo proprio su questo passaggio, cioè su quello delle parole chiave, del caricamento delle immagini, eccetera. Quindi questo sarà molto vantaggioso, farà risparmiare tanto tempo, tutto il tempo che i fotografi non metteranno più nel mettere a punto le parole chiave potranno impiegarlo per fare delle altre foto, quindi ci avranno una produzione molto maggiore. C'è il discorso del video. Il discorso del video è interessantissimo perché tutti quanti noi fotografi, bene o male, anche chi maneggia una fotocamera entry level, cioè una fotocamera da poche centinaia di euro, ma veramente da poche oggigiorno, perché un entry level, cioè, si trova veramente anche a 300 euro, e una reflex, no, entry level 300 euro, 400 con l'ottica, ecco, è già in grado magari di fare un video in full HD, per cui può tranquillamente essere utilizzata e per realizzare le foto e per realizzare i video. Allora è veramente da pazzi, per quelli che si avvicinano al settore dello stock, sia che essi siano appassionati che vogliono arrotondare lo stipendio, vogliono iniziare a guadagnare qualcosa da quello che fanno, magari oltre al fatto di mettere le foto nei gruppi social, così che non si guadagna niente, magari vogliono realizzare, no, qualcosa, e poi magari in una prospettiva anche di farlo diventare il proprio lavoro, è veramente da pazzi non sfruttare quello che è il video in questo momento, perché le dinamiche del mercato del video sono in un'espansione incredibile, anche se, diciamo, il grosso del fatturato, qui stiamo parlando di milioni e milioni di fatturato, sul discorso di stock, di immagini stock, la grossa fetta del fatturato è sempre sulle immagini, perché chiaramente l'immagine ha una distribuzione molto più capillare e ancora oggi ha un uso, diciamo, maggiore, superiore a quello che è il video, ma in una prospettiva, diciamo, che il video è da tenere assolutamente in considerazione. E quindi c'è, questo è uno degli aspetti. Gli aspetti per cui il video diventa nel futuro, cioè quindi in una proiezione 2024-2025 diventerà preponderante, secondo questo studio, e io ci credo totalmente. È il fatto che appunto anche il web avrà sempre più una, diciamo, una veste di tipo cinematografico, un linguaggio di tipo cinematografico, anche da considerare l'avvento del 5G, per cui veramente il video si potrà anche, voglio dire, fare streaming 4K, 6K, 8K tranquillamente, anche se ribadisco, cioè ribadisco, dico che oggigiorno la maggior parte del mercato è ancora in Full HD. Chi compra il 4K oggi lo compra semplicemente perché magari vuole avere l'agilità di poter fare dei tagli senza perdere risoluzione quando fa il montaggio, quando fa l'editing, ma la grande parte, cioè la grossa parte, perché oggettivamente per fare delle pubblicazioni su web non c'è bisogno di tutta questa risoluzione, questo è uno dei motivi. E poi teniamo in considerazione che anche molte trasmissioni televisive non sono ancora, voglio dire, cioè gli apparati che trasmettono anche in digitale terrestre non sono ancora attrezzati per trasmettere fluidamente tanti contenuti 4K. Per cui diciamo che il settore televisivo, già per il discorso news, così non c'è bisogno proprio del 4K. Se gli si dà il Full HD, cioè 1080, sono già, voglio dire, basta e avanza. E questo è, diciamo, quanto. Poi considera anche l'aspetto, questo studio, che l'80% dei marketer, cioè i famosi esperti di marketing online, di marketing digitale, è costantemente sotto pressione perché deve dimostrare l'efficacia dei contenuti visivi attraverso i ROI, cioè ROI è Return on Investment, cioè vuol dire che quando si lavora online, rispetto alla pubblicità tradizionale che veniva fatta prima, per cui uno faceva l'affissione murale, aveva un determinato risultato in base ai fatturati che aumentavano, ma non sapeva al millesimo quanto aveva reso quella campagna. Oggi chi lavora col digitale, chi fa il marketing col digitale, è controllato al millesimo, cioè se un'azienda investe 1.000, vuol sapere quando gli ritornano in tasca quei 1.000, e lo può sapere perché ogni singolo click di una campagna viene contato, calcolato, quindi è tutto tracciabile. E quindi chi fa il marketer oggi è molto più stressato di chi faceva marketing nelle agenzie di pubblicità anni fa, perché magari uno poteva, dai, se gli andava male una campagna poteva tirar fuori la supercazzola, no? Diciamo, oggi no, perché il cliente dice: ma come? Cioè, allora stai usando dei contenuti visivi che non funzionano, per cui il discorso dei contenuti visivi diventa sempre più importante, per cui anche qui bisogna puntare alla qualità. Perché puntare alla qualità? Perché se io punto alla qualità nella produzione di un, diciamo, di un contenuto per stock, so già in partenza che, ad esempio, una certa categoria di personaggi, tipo appunto i marketer, saranno più interessanti, perché loro vanno proprio a cercare delle cose molto particolari, non cercano delle cose banali, proprio perché sono sotto pressione attraverso il discorso dei ROI. Quindi, questo è uno degli aspetti che condiziona questa crescita, che, insomma, se facciamo una riflessione, in questo momento storico, una crescita dell'8%, cioè vogliamo pensare un attimo qual è il settore che in questo momento ha una crescita dell'8%? Non lo so, cioè io non ne trovo, forse il lusso, forse sì, diciamo, coronavirus a parte, magari questi tassi di crescita ce l'avevano quelli che vendevano il lusso, articoli di lusso, yacht, macchine di lusso, Lamborghini, Ferrari, queste cose qua, cioè, oppure alta moda, queste cose, cosmetica probabilmente di un certo tipo, però cosmetica di altissima gamma. Cioè, questi tassi di crescita sono un po' veramente da ragionare. Ora, Oltre a questo, si aggiungono tantissimi player del mercato di e-commerce, ok? Che dipendono da immagini fatte di scatti fatti in studio su un fondo bianco, fatte fare magari al grafico, che magari è uno stagista, o magari è un grafico alle prime armi, che è in grado benissimo di fare le sue foto su sfondo bianco del prodotto, però non può lui differenziarsi dai clienti mettendo tutti i suoi prodotti su fondo bianco, quindi ha bisogno di metterci qualcosa dietro, no? E quindi nel metterci qualcosa dietro deve trovare qualcosa che gli arricchisce il sito, e lì dove va sullo stock. Perché va sullo stock però a cercare qualcosa di molto particolare. Allora qui entra il discorso, ci si ricollega al discorso iniziale della nicchia e de magari la piattaforma piccola piuttosto della mega piattaforma, no? La piattaforma piccola che ha contenuti più particolari. Poi diciamo c'è tantissimo crescita di volume, no? Anche lì torno al discorso di prima, cioè andare a pescare dove c'è tantissima roba in giro è sempre più difficile di andare a pescare dove c'è meno gente e roba migliore, diciamo, per farla, diciamo, non banale, ma insomma, sì, diciamo, perdonatemi qui questo passaggio un po' di semplificazione un po' banale, però è così, insomma. Quindi diciamo che per tutti questi aspetti c'è una grossa prospettiva in questo settore qua. Il settore microstock abbandona sempre di più i modelli di licenza, diciamo managed, quel discorso di, ma va più verso un discorso royalty free e un discorso di abbonamento. Perché? Perché proprio c'è bisogno di grosse quantità. E poi perché c'è anche l'abitudine all'abbonamento, no? Tutti quanti siamo abituati a partire da Netflix in giù, ci si è abituati proprio a questa modalità dell'abbonamento. Per cui diciamo che però non ci dimentichiamo sempre che se noi puntiamo alla qualità, sappiamo che ci sono delle aziende grosse, i marchi importanti, cioè i marchi che sono molto riconoscibili, i marchi i quali hanno una forte identità di marchio legata all'immagine, non possono permettersi ad esempio di avere la loro stessa foto in un'altra circostanza, magari in mano alla concorrenza, o magari in mano a cose che non c'entrano totalmente niente con quello che fa. Già è successo, quando è iniziato il microstock e tutti si sono buttati, sono successe varie di queste situazioni qua. Ecco, citarne una famosa ditta di, mi sembra, dentifrici o comunque prodotti di bellezza, di cosmetica, ha usato un'immagine per una scatola che poi è stata usata poco tempo dopo per dei manifesti o per delle campagne stampa che pubblicizzavano i preservativi. È stato un disastro, ma è veramente successa questa cosa qua. Mi sembra nel 2008-2009 negli Stati Uniti è successa questa cosa, e ce ne sono state tante altre analoghe. Per cui chi ha un grande bisogno di identità sul proprio brand compra la foto in esclusiva, per cui magari va a cercare proprio dove c'è la qualità. Detto questo, chiaramente lo studio è enorme, è una pappardella di quasi 500 pagine, per cui raccontarlo tutto in tre quarti d'ora di podcast è veramente difficile, ma ho voluto proprio, diciamo così, esternare questa cosa che a me mi ha dato, anche a me personalmente, mi ha dato molta, molta sorpresa, molto stupore all'inizio, proprio perché qui si parla veramente di una crescita da leoni proprio. E quindi per questo vale la pena di... Dico a tutti, non soltanto quelli che magari mi stanno seguendo per i corsi, che si sono già iscritti al corso e che si iscriveranno, ma dico un po' a tutti quelli che fanno fotografia, vale la pena in questo momento qua di metterci il naso e soprattutto vale la pena di mettere mano al video se non lo si è ancora fatto. Detto questo, direi che diciamo, abbiamo esaurito un po' quella che è la puntata. Io continuerò a lavorare su questo discorso del corso. La prossima domenica e la domenica successiva, appunto, proprio per il fatto che sto lavorando tantissimo su questo corso che sto preparando, se riuscirò ad andare in onda bene, se non mi sentite, mi sentirete dopo il 15 di marzo. Io cercherò in tutti i modi di andare in onda perché so che c'è tantissima gente in ascolto, tantissima gente che vuole sentire la puntata, è diventata una sorta di abitudine, questo mi fa molto piacere. Se riesco, vado in onda, se non mi sentite vuol dire che sto lavorando. Non preoccupatevi, anche se sono a Milano, almeno toccando debitamente ferro, diciamo che siamo ancora salvi. Con questo vi ricordo ancora due cose fondamentali. Uno, impresa eccezionale. L'impresa eccezionale di ateneofotografia.it è quella di raggiungere 5.000 nuovi iscritti entro giugno. Per fare questo, chi non si è ancora iscritto, lo faccia. Iscriversi alla community vuol dire iscriversi alla newsletter. La newsletter ti permette poi di essere informato su tutte quelle che sono le iniziative e tutto quello che si va a organizzare attraverso la community appunto di ateneofotografia.it, ti dà un canale preferenziale su tutte quelle che sono le iniziative e non costa niente, soprattutto è gratuito, lo puoi fare gratuitamente sul sito ateneofotografia.it. Ci sono diversi modi per poterlo fare e ricevi anche, ancora per un po', ancora fino a metà marzo, poi dopo finirà, anzi forse i primi di marzo, no, ecco, mi confermano, dall'altra parte della vetrina mi confermano, dagli inizi di marzo finirà il discorso del mio ebook sulla street photography che ho fatto io, che è gratuito in questo momento per chi si iscrive alla newsletter. Oltre a questo, chiaramente, se ti è piaciuta la puntata, se la trovi interessante e se ti sono piaciute magari altre puntate che hai trovato interessante, ti invito a condividerla con i tuoi amici attraverso i social, i nuovi moderni modi di tenere contatto con le nostre comunità. Con questo, buona serata, buona domenica e buona settimana a tutti. Mi raccomando, ciao.